Il tema di oggi è la comunicazione competente e responsabile. La competenza comunicativa è un termine che è collegato non solo all'abilità di usare bene la grammatica, di costruire enunciati corretti, ma anche sapere quando usarli correttamente. È un termine coniato da Dale Himes, un antropologo statunitense nel 1966. Lui affermava che una persona era dotata di competenza comunicativa quando sapeva cosa dire, quando tacere, di che cosa parlare, a chi parlare e in che modo. Ed è proprio di comunicazione che parliamo con un esperto, il dottor Cesare Buchicchio, giornalista e docente di comunicazione e capo ufficio stampa del Ministero della Salute dal 2019 al 2022, un periodo piuttosto caldo, difficile per quanto attiene la comunicazione. Dottor Buquicchio, nel maggio di quest'anno è stato pubblicato il libro che lei ha scritto insieme a Cristiana Pulcinelli, Diana Romersi, La comunicazione nelle emergenze sanitarie, gestione dell'infodemia e contrasto alla disinformazione come strumenti di sanità pubblica. Partirei dal sottotitolo. In che modo gestione dell'infodemia e contrasto alla disinformazione sono strumenti di sanità pubblica?
Sì, grazie intanto dell'invito. L'abbiamo visto appunto in modo eclatante in quei 3 anni di pandemia, dal 19 al 22. Quando c'è un'emergenza sanitaria, comunicare verso i cittadini è essenziale. Per i cittadini, soprattutto nelle prime fasi di un'emergenza, quando, come nel caso del Covid, si trattava di una patologia ancora sconosciuta, sapere come orientarsi di fronte all'incertezza delle scelte da compiere, quali precauzioni prendere, quali terapie avviare, è un elemento fondamentale. Si può dire che è una vera e propria forma di pronto soccorso, di primo soccorso. E questa funzione lo fanno le istituzioni pubbliche. Primo perché il nostro sistema sanitario nazionale, è impostato per essere universalistico, per arrivare a tutti. E qui entra anche il tema dell'equità. La comunicazione, deve raggiungere tutti, anche chi magari pensiamo a un post sui social o all'aggiornamento del sito web, pensiamo a chi magari non ha una connessione adeguata, pensiamo agli anziani, pensiamo a chi non parla bene l'italiano perché è straniero e lavora in Italia o perché è arrivato da poco in Italia. Quindi da questo punto di vista è un elemento di equità quello della sanità pubblica e dall'altra parte, per quanto la sanità privata può essere fondamentale d'ausilio per le terapie, per la competenza dei suoi professionisti, non è tra i suoi compiti quello di informare la cittadinanza quando c'è un'emergenza. Questo è un concetto che però, come possiamo vedere, come abbiamo raccontato anche nel libro, si può estendere in generale a tutta la comunicazione della salute, perché la prevenzione, gli stili di vita corretti sono, diciamo, livelli di comunicazione, di health literacy, che aiutano tutto il sistema, perché il sistema, i cittadini stanno meglio e lo Stato funziona e vive meglio.
Lei apre l'introduzione del libro con una frase di Mark Twain che mi ha molto colpito: una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Ecco, un'informazione distorta può avere conseguenze dannose e si configura quello che voi definite disordine informativo. Nel testo distinguete disinformazione, misinformazione e malinformazione.
Sì, insomma, mi piaceva giocare anche nell'introduzione proprio con la disinformazione. Quella frase è stata citata addirittura da Churchill, ma anche da altri capi di Stato in passato, attribuita a Mark Twain. Ma a sua volta quella frase che parla di disinformazione, diciamo, è un elemento della disinformazione perché Mark Twain non l'ha mai scritta né mai detta, eppure, diciamo, nella Vulgata viene citata tante volte. Ci sono appunto, lo stiamo vedendo sempre di più, l'abbiamo visto in pandemia con una grande rilevanza, la stiamo vedendo anche nella guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina, quanto sia ormai importante, diciamo, il livello della disinformazione. Una recentissima ricerca del Pew Research Institute, compiuta in 19 paesi, identifica la diffusione di informazioni false online come la seconda preoccupazione dei cittadini dopo le crisi climatiche. Appunto, esistono diversi tipi di disinformazione, di disordine informativo. Qui, per esempio, gli scienziati, i ricercatori, ultimamente vorrebbero che si usasse meno la parola fake news, che è molto efficace, colpisce molto, ma che in qualche modo fa scendere le news, cioè anche il lavoro dei comunicatori professionisti e giornalisti, lo fa scendere nel nell'alveo di qualcosa di falso. E noi vediamo spesso che quando qualcosa non ci piace, insomma, quando a qualche personaggio non piace un'inchiesta giornalistica o che magari è sacrosanta, è fatta con tutti i crismi, è facile dire no, ma sono fake news. Quindi, diciamo, dal punto di vista della ricerca si cerca di usare il termine più appropriato che disordine informativo, che si distingue appunto in misinformazione quando l'informazione è scorretta, ma io che la racconto a mio fratello, a mio amico, non so che quell'informazione è scorretta, quindi la propago, ma senza cattiva fede perché non sono in grado di riconoscere che una informazione è scorretta. La disinformazione invece presuppone un elemento, diciamo, un po' più voluto, un po' più colposo, cioè so che è un'informazione scorretta e la metto in circolo apposta perché in qualche modo questo mi può provocare un vantaggio. E poi viene identificata un terzo tipo che è la malinformazione, cioè quando, anche se l'informazione è corretta, io ne sono consapevole, viene decontestualizzata, usata in altri contesti, insomma, riproposta in modo artificioso, anche se l'informazione singola può essere giusta, ma insomma, ripropagata può provocare invece anche quella un disordine informativo. Pensiamo a magari quando viene citato un personaggio che ha avuto dei guai con la giustizia, magari 30 anni fa, e magari è stato anche assolto, però dire che è stato sotto processo, anche se è una cosa vera, ma poi il processo si è concluso a suo favore, ripeterlo, diciamo, ovviamente getta un po' di cattiva luce su questo personaggio. Quindi quello è un caso di malinformazione in cui insistere su un'informazione, per quanto corretta, ma magari superata, può provocare disordine informativo. Questi sono un po', diciamo, i criteri fondamentali. E poi ci sono tante altre appendici, dicevamo prima del conflitto della Russia contro l'Ucraina, ma lo stiamo vedendo anche in altre situazioni. Ormai ci sono anche attività di intelligence fatte da alcuni paesi di propagare disinformazione verso altri paesi per, diciamo, in qualche modo destabilizzarli o ottenere dei vantaggi.
Per comunicare il rischio bisogna partire dalla declinazione dello stesso. Nel libro avete definito un quasi decalogo.
Sì, l'abbiamo definito un quasi decalogo, nel senso che sono 9 punti, mentre il decimo è proprio l'infodemia, che in qualche modo racchiude alcuni dei punti di questo decalogo e li sviluppa. Insomma, non voglio adesso elencarli tutti, mi soffermo solo su alcuni. È fondamentale per chi lavora nella salute, nella sanità, per chi è un infermiere, un medico, un professionista sanitario, ma chi è un funzionario di sanità pubblica, sapere che la comunicazione della salute deve vivere su un paradosso. La scienza e la medicina procedono per errori, per continue smentite che fanno avanzare la conoscenza. Mentre quando noi ci rivolgiamo ai cittadini, i cittadini, da chi sta nelle istituzioni sanitarie, vorrebbe certezze. E quindi saper comunicare l'incertezza, sapere che si sta lavorando per avanzare su quella conoscenza, ma che, diciamo, quello che si sa in quel momento è quello che fino adesso, diciamo, è evidente dalle ricerche e dalla scienza, è molto importante. Quindi non dare false rassicurazioni, l'abbiamo visto anche questo durante l'emergenza, quanto in alcuni paesi, in Italia un po' meno, solo nelle prime settimane, ma in altri paesi si è andati avanti a lungo, si cercava di minimizzare, no? Soprattutto dal fronte politico, perché la dinamica politica è diversa da quella della scienza. La politica rassicura, deve essere assertiva, e quindi si cercava di minimizzare, no? È solo un'influenza, passerà presto, e poi, diciamo, questo ha comportato delle marce indietro. Quindi comunicare l'incertezza, ricordare sempre ai cittadini che quello che si sa è quello che è valido a quel momento, ma che potrebbe cambiare. Questo, per esempio, è un elemento fondamentale. E l'altro è quello del rapporto costante con i mezzi di informazione. Voglio citare appunto questi 2 punti del quasi decalogo. Avere un rapporto con i media, avere un rapporto con i social network da parte dei professionisti sanitari e delle istituzioni sanitarie è sempre più importante. A volte c'è difficoltà. Fidenza, no? Ho fatto un workshop qualche mese fa con le CDC a Stoccolma e appunto gli epidemiologi delle CDC dicevano: quando c'è un giornalista in giro, quando c'è un'emergenza, è meglio non incontrarlo. In realtà questa diffidenza, insomma, può essere anche comprensibile, ma va superata. Bisogna trovare dei canali di dialogo con l'informazione. Soprattutto ricordandosi che quando c'è un'inchiesta giornalistica, qualcosa che racconta che magari la nostra struttura non ha funzionato bene, insomma, è fatto perché, diciamo, in qualche modo, almeno nel momento più alto dell'informazione, è fatto per migliorare. Quindi, insomma, riconoscere gli errori e andare a caccia degli errori da parte della stampa non è cattiveria, ma è un modo in qualche modo per stimolare le istituzioni a migliorare.
Dall'infodemia all'infoterapia come?
Uno degli elementi fondamentali che mettiamo in evidenza nel nostro libro e che abbiamo sperimentato tutti durante, penso, durante il Covid, è quello dell'ascolto. Informare non è un'attività unidirezionale, no? Dall'alto verso il basso, dalle istituzioni verso i cittadini, ma se non c'è ascolto, se non c'è una comprensione reale di quali sono i dubbi, le domande dei cittadini, diciamo l'informazione poi, come dicevamo all'inizio, in premessa, non basta esprimersi correttamente. Bisogna sapere quali sono i dubbi dei cittadini. Si dice che, insomma, nell'ultimo manuale dell'OMS, che è l'infodemia, il disordine informativo, nascono prima ancora che dalla disinformazione, da qualcuno che mette informazioni sbagliate in circolo, nascono dalla mancata risposta che domande legittime dei cittadini hanno da parte delle istituzioni. Quindi la prima funzione per, diciamo, avviare un'era dell'infoterapia e contrastare l'infodemia è proprio quella di sapere ascoltare. Quindi adesso ci sono tantissimi strumenti, anche la tecnologia ci aiuta su questo, perché un tempo si facevano sondaggi, si possono ancora fare focus group, ci sono le linee verdi, le linee gratuite delle istituzioni che raccolgono le domande dei cittadini, ma ci sono anche i social network che si possono ormai scandagliare con sistemi di intelligenza artificiale per capire di cosa discutono i cittadini. Queste attività, tutte sommate, fanno sì che, conoscendo quali sono i dubbi, le domande, si possano dare comunicazioni e risposte più adeguate e fare in modo che non nascano distorsioni informative.
Io ho letto il vostro libro e ogni capitolo mi portava dentro la comunicazione nel quotidiano, non solo nell'emergenza. E quindi un'ultima domanda è questa: quali sfide nel prossimo futuro per una comunicazione competente e responsabile nel quotidiano, non solo nell'emergenza?
Certo, ma sono ovviamente discorsi che si intrecciano, anche perché tutta la comunicazione che si fa nell'emergenza va costruita prima, non puoi durante l'emergenza attrezzarti, non puoi mettere in piedi quegli strumenti di ascolto che dicevamo prima, in modo così veloce. Sono tutte attività che vanno fatte nel quotidiano e che possono servire per la gestione, per diffondere più salute, per diffondere appunto conoscenze che possono aiutare i cittadini e poi ovviamente usate anche durante le emergenze. E punterei su due aspetti. Intanto la formazione. Se posso dirlo, è veramente difficile accettare che nel percorso formativo universitario, nelle specializzazioni di infermieri, medici e professionisti sanitari non sia al momento praticamente previsto in nessuna facoltà l'insegnamento della comunicazione. La comunicazione al paziente un pochino si sta evolvendo, diciamo, quando si tratta appunto di magari fine vita, patologie di un certo tipo, ma la comunicazione verso il pubblico non viene minimamente affrontata. Quindi aumentare la formazione, insomma, qualcosa si sta muovendo già adesso in Italia, si sta muovendo tanto anche all'estero, le istituzioni internazionali si stanno muovendo molto e quindi, diciamo, far sì che tutti abbiano almeno una base di queste conoscenze. Non c'è bisogno solo di pensare agli uffici comunicazione delle istituzioni. Ognuno di noi che sta in un'istituzione pubblica, che ha lavorato in un ministero, in un ospedale, in una ASL, in qualche modo comunica con gli altri colleghi, comunica con la cittadinanza, comunica con i pazienti con cui si interfaccia. Pensiamo a quanto erano importanti durante la pandemia i riscontri che noi avevamo dalle USCA, dalle unità operative, dai nostri medici di famiglia, dai nostri infermieri di famiglia. Quindi da questo punto di vista tutti dobbiamo essere chiamati a una maggiore formazione. Il secondo e ultimo elemento che vedo per la comunicazione anche nel quotidiano, è quello di passare in qualche modo all'idea dello storytelling. Diciamo, non si comunica più, ormai è qualcosa di assodato nel mondo della comunicazione commerciale, ma in qualche modo dobbiamo prendere quello che di buono c'è di elaborazione da quel mondo lì. Non si comunica solo più un'informazione. Se bastasse dire che le sigarette fanno male, la scritta su tutti i pacchetti avrebbe fatto immediatamente smettere di fumare tutta la popolazione, ma evidentemente non basta dire che il fumo fa male. Entrano in campo altri elementi, la percezione, diciamo, la possibilità di ognuno di noi, di cittadini, di sentirsi coinvolti dalla comunicazione. E qui ecco che soprattutto per la salute raccontare appunto uno storytelling che racconti, che coinvolga i cittadini non solo sul questo è giusto, questo è sbagliato, questo fa bene e questo fa male, ma che in qualche modo vi dia una storia in cui identificarsi, degli stili di vita, un modo, diciamo, corretto anche di fare prevenzione, di fare, insomma, di interfacciarsi con le strutture sanitarie. Questo può essere, diciamo, la sfida del presente e del futuro.